Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Slow Foot. Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini.
Ricomincia il campionato finalmente, si riparte senza pubblico per ora, si riparte nell'incertezza sull'evoluzione di una pandemia che non frena, ma in ogni caso si riparte a dispetto delle incognite e dei loro riflessi tecnici sull'organizzazione del calcio. In una situazione inedita e difficile da interpretare, tracciare una griglia di partenza è ancora più complicato. Tu come ti sei regolato, caro amico Gigi Garanzini?
Dunque, intanto ho provato a mettere le mani avanti, no? Si fa tutti gli anni questo, perché in realtà c'è questo, no, ma davvero, perché quella della griglia di partenza è un rito, no? È un rito che più o meno tutti,
certo,
no, perché alla vigilia ci si diverte a dire come partono le squadre. In realtà, quando tu metti giù una griglia di partenza, in teoria la griglia di partenza, in realtà è un ordine d'arrivo, perché non è diversa, è la cosa. Cioè, la griglia di partenza, Formula 1, tu hai visto, certo, le prove del giorno prima, dice allora questo parte in pole position, quello riparte secondo, in terza fila c'è quello, in ottava fila c'è quell'altro. Cioè in ottava fila c'è la Ferrari per la verità, ma insomma comunque questo è un periodo, è un periodo così. Però qui invece è tutta un'altra storia, cioè non è che tu dici le squadre partono così, no, in realtà le squadre arriveranno così e quindi ti esponi a figure di niente, come dite voi napoletani, no? Figure e niente, che è una delle espressioni più belle della vostra glottologia partenopea, a figure e niente. Secondo me era un'espressione celestiale addirittura, raffinata, no? A differenza dell'originale. E la figura e niente qual è? È che tu dici, vabbè, secondo me quest'anno va così per questa tal squadra che, non so, vince, faccio per dire, e poi arriva settimo o viceversa. Io l'altro anno sono andato a prendere la griglia dell'anno scorso, del 2019, proprio per vedere quali erano state le toppate, perché toppano tutti e non credere che ci siano quelli che indovinano in maniera particolare.
Anzi, peraltro io diffido da chi azzecca, a proposito dei termini diciamo meridionali,
da chi
azzecca tutto.
Esatto.
Perché di solito quelli bravi sbagliano i pronostici, altrimenti i giornalisti sportivi bravi sarebbero tutti ricchi con le scommesse,
certo,
non mi risulta.
Questo è anche vero, comunque grazie della comprensione. Ma, no, perché se uno dice quest'anno vince la Juventus, beh, non è che fa sta gran fatica, no? Sono 9 anni che succede e quindi fin lì non è il problema vero, i problemi sono gli altri. Io l'altro anno, per esempio, avevo dato come secondo e irriducibile avversario fino all'ultimo il Napoli, ma il Napoli di Carletto Ancelotti, che invece non ha mangiato panettone, come è noto. Quindi direi che come figura è niente, no? ci può stare, vista anche la cosa partenopea. E poi, per esempio,
ho visto, poi ne parliamo, ma infatti ho visto che memore della valutazione dell'anno scorso, quest'anno ti sei tenuto largo, ma ne parliamo poi, no, perché adesso parliamo, perché non ti preoccupare, c'ho qualcosa da dirti,
ma ce l'hai piantata
a tempo debito.
No, ma è solo per dire che sono cose abbastanza impossibili. In genere io, per esempio, tendo a mettere, ma non per capriccio o per antipatia, ma perché il salto dalla B alla A è sempre più carpiato, no? È sempre di coefficiente più alto, mano a mano che il calcio è diventato una, è diventato un business, insomma. Una volta tu ti presentavi in Serie A con una avendo vinto, essendo arrivato secondo in B con una buona squadra, e avevi qualche garanzia di sopravvivenza in più rispetto a oggi. E quindi in genere io metto gli ultimi tre posti della griglia di partenza, che si scrive così ma si legge ordine d'arrivo, metto le tre neopromosse. Avevo fatto così anche l'anno scorso e ho toppato clamorosamente col Verona, perché il Verona non solo è arrivato nono, ma ha giocato un calcio magnifico, e Juric insieme a direi De Zerbi, secondo me De Zerbi e Juric, ma De Zerbi già più conosciuto, Juric è stata la vera rivelazione in panchina lo scorso anno insieme a Liverani, che è retrocesso con Lecce, ma giocando, mostrando un Lecce molto bello, molto sfortunato tra l'altro nelle occasioni chiave, che avrebbe meritato di più, al punto che il Parma ha fatto a meno del suo allenatore storico degli ultimi anni per prendere Liverani, cioè un allenatore retrocesso. È una scommessa, è un azzardo, ma è una scommessa molto coraggiosa e che mi sembra di poter condividere.
Ad ogni modo, la Juve in pole, mi sembra che su quello non c'è niente da discutere, insomma è talmente ovvio che... La domanda è quello che, insomma, non vorrei capire un po' meglio, perché poi nel pezzo che hai scritto sulla stampa, diciamo, non lo hai magari precisato fino in fondo, però ecco, quanto sono distanti le altre, perché poi, secondo te, perché no, la sensazione, cioè in realtà non è che non l'hai precisato, però ecco, la sensazione è che ci sia ancora una certa distanza, però ecco,
sì,
ti volevo far sviluppare questo concetto.
Io penso inferiore agli ultimi anni, stiamo sempre parlando sulla carta, no? Io penso inferiore agli ultimi anni, perché, ma questo non riguarda Pirlo piuttosto che Sarri o Allegri prima, eccetera, riguarda il fatto che, insomma, intanto il tempo passa, intanto alcuni uomini chiave hanno un anno in più, come minimo, e cominciano a essere tanti. Intanto la Juve ha dovuto fare i conti anche in mercato, che peraltro è tutt'altro che finito, e questa è la grande variabile impazzita di questo gioco fatto oggi, no? Il gioco lo fai oggi perché il campionato sta partendo, però le prime tre giornate le giochi col mercato aperto. E quindi ho fatto un esempio che non c'entra con la Juve, poi torniamo alla Juve. Ho fatto un esempio generico, ho preso un giocatore che a me piace molto, un giocatore che credo che continui a far gola a qualche società, di cui però l'Udinese chiede un sacco di soldi, che è De Paul. Se l'Udinese, che l'altro anno si è salvata, diciamo, alla penultima giornata, si è salvata, ma insomma, ha sudato le sette camicie. Se l'Udinese ha De Paul è una squadra, se l'Udinese non ha De Paul è un'altra squadra. E diventa un'altra squadra anche chi lo prende, secondo me. Magari non a livello altissimo, ma a livello medio-alto certamente sì, perché questo è un signor centrocampista. E allora è chiaro che tu oggi dici l'Udinese, non so, l'ho messa sest'ultimo, mi pare, una roba del genere. Ma comunque diciamo tu che le file quante sono? 2, 4, 6, 8, 10 in ottava fila, ma se non ha De Paul va giù nel senso di scende ancora nelle quotazioni, eccetera. E questo vale per qualunque altro affare sia tuttora in piedi e vada o non vada in porto.
Certo, perché indubbiamente questo mercato così privo di punti di riferimento non rende facile,
no, perché no,
questo
no.
Tipo di previsione.
No, perché rende difficile il lavoro dell'allenatore innanzitutto. La società, le società, visti anche i chiari di luna economico-finanziari, sono impegnatissime, sì, a spendere quello che si può spendere, magari anche qualcosa di più come sempre, per avere una squadra più forte, ma devono anche pensare a liberarsi delle zavorre, comunque dei giocatori che non gli interessano più, cercando di non venderli sotto costo. Non dico plusvalenze, ma che le minusvalenze perlomeno siano ridotte al minimo. Insomma, è complicata per le società, per gli allenatori, per tutti. È complicato tutto un campionato del genere che comincia fuori tempo massimo, che ha tutte le variabili impazzite che sappiamo, e che oltretutto dici, va bene, la squadra è quella quale? Cioè l'Inter ha ancora almeno 3-4 affari aperti in entrata e in uscita, la Juventus probabilmente anche, se non 3-4 un paio certamente sì. E allora sai, un conto è avere Suarez di fianco a, che non credo, da quel che si capisce non dovrebbe essere così, ma un conto è avere Suarez che fa copia con Ronaldo, un conto è avere un altro. Poi c'è chi dice che Dzeko sia anche meglio di Suarez e più funzionale al gioco della Juventus, questo lo scopriremo vivendo. Io,
ecco, tu che ne pensi?
Io penso che il vecchio Suarez sia tuttora uno dei migliori centravanti al mondo e ha avuto dei problemi, ginocchia, non ginocchia, però è stato operato e rientrato dopo l'intervento e non mi sembra che sia menomato. Certo è un po' logoro, sì, però è uno che non solo la palla la butta dentro con una frequenza alta tuttora, ma è anche uno che sa giocare non tanto per la squadra, ma per i partner offensivi, e secondo me con Ronaldo avrebbe fatto una coppia straordinaria. Avrebbe fatto o farà, perché ancora non lo sappiamo. Da quel che si capisce avrebbe fatto. Questo sposta, no? Sposta non al punto da togliere alla Juventus la pole position, perché questa dopo 9 campionati vinti di fila ce l'hai per diritto, evidentemente. Pur essendo cambiate molte cose, a cominciare dalla guida tecnica, che è un'incognita, con tutto il rispetto, la stima e il credito di fiducia che va concesso a Pirlo, comunque Pirlo ha la sua prima esperienza su una panchina, e quindi non è mica detto.
Certo, devi dimostrare, è un lavoro completamente diverso. Però certo, sono d'accordo, se una squadra che ha vinto per 9 volte di fila il campionato non smantella, non si può negarle, a meno che non so, non arrivi in quello stesso anno uno sceicco che compra Messi e altri due o tre top, no scusa, non dico top player, se no magari tu spegnino, fuori classe, non esiste, cioè su quello non c'è nessun dubbio, infatti l'ho detto, per me anche era
la Juve qualche
è abbastanza,
sì, ma qualche buon momento l'ha fatto, perché
peraltro
quello che arriva da Parco Kulusevski è certamente un signor giocatore, però bisogna vedere, è un signor giocatore nel Parma, adesso vediamo se lo è anche nella Juventus, tutto lascia pensare di sì. Però è da verificare, perché cambia livello, cambia l'impegno, cambia tutto, insomma, tutto no, ma cambia molto. Credo invece di più, credo in Arthur o Arthur che dir si voglia, perché io l'ho visto giocare grandi partite a Barcellona il primo anno che è arrivato, poi un po' si è perso, ha avuto qualche problema, qualche infortunio, deve avere un carattere difficile, ha certamente un carattere difficile, non si è integrato, non cosa, e si è un po' perso al punto che il Barcellona l'ha lasciato andare, cosa che insomma il Barcellona in questi anni ne ha fatte peggio di Bertoldo sul piano degli errori di mercato, però insomma lasciare andare un giovane appena comprato e strapagato, però in compenso si è preso a piangere, insomma, diciamo che Barcellona e Juve si sono fatto un grosso favore di plusvalenze tra Pjanic e Arthur, però mentre il grafico di Pjanic tira decisamente all'ingiù a occhio, quello di Arthur io credo che sia un po' diverso. Arthur è un giocatore di grande dinamismo, di grande potenza in mezzo al campo e di buona qualità, non eccelsa forse, ma decisamente buona. I piedi comunque sono brasiliani e sono sempre una garanzia.
Eh beh, certo, sicuramente nel suo caso non è solo uno stereotipo, perché evidente lo sono fino in fondo, assolutamente. Senti Gigi, adesso ho ritrovato la tua griglia, quindi avendola davanti mi è più facile anche interrogarti. Tu metti la Juve in pole, seguita dall'Inter, poi c'è Milan, Atalanta, Napoli e Lazio. Sì. Ora, insomma, diciamo che l'Inter vince, sono abbastanza d'accordo, mi sembra più o meno evidente nelle cose, anche se anche tu poi nel pezzo esprimi delle perplessità un po' legate alle incognite di mercato, un po' anche alla tenuta ambientale. e poi metti Milan-Atalanta prima di Napoli e Lazio. E su questa valutazione mi permetto di dissentire, o meglio, spero davvero sia sbagliata, mettiamola così, no? Così.
No.
Però insomma ci può stare. Secondo me fosse il Milan, ho l'impressione che sia un po' sopravvalutato, però non me ne vogliano gli amici milanisti, ma
io invece ho sospetto che possa esserci nell'aria la suggestione di un grande ritorno del Milan, però sai, siamo sempre, cioè tra il Milan lo vedo in crescita, ma anche psicologica, anche mentale, anche di convinzione, anche insomma è una suggestione, così come invece credo che farà fatica la Lazio a ripetere la stagione scorsa, ma non sono valutazioni tecniche, anche perché di tecnico, ti ripeto, non sapendo ancora come saranno le squadre, perlomeno in parte, è difficile esprimersi su dei parametri davvero credibili, no? Vai un po' a sensazioni. Allora, la mia sensazione è che il Milan sia in crescita perché ha fatto un tale finale di stagione e ha avuto un tal balzo di rendimento costante poi ad un certo punto, che è durato quei due mesi, che erano magari era un sogno di mezza estate per i milanisti, ma a me dà l'impressione che possa essere qualcosa di più. La Lazio, ho l'impressione che potrebbe pagare il contraccolpo psicologico di essere ripartita ad ogni costo per vincere il campionato. E poi invece si sia schiantata subito, riprendendosi un po' la finale, ma insomma comunque ecco. Il Napoli mi sembra che sia capace di imprese, ma che non abbia ancora che non riesca a trovare la continuità che serve per vincere un campionato, e quindi di tutte queste, detto che subito a ruota, ma quasi sulla stessa linea della Juventus c'è l'Inter. A me sembra che di tutte queste il Milan abbia la suggestione e l'Atalanta potrebbe addirittura essere più forte di quella di prima, che comunque ha comprato, ha operato bene. Ora io quasi tutti quelli che l'Atalanta ha comprato non li ho mai sentiti nominare, ma non ho mai sentito nominare neanche quelli che ha comprato prima, però, e ne avete sbagliato uno, oppure ne avrà sbagliato uno ogni tanto, ma quanti ne ha azzeccati però. E quindi io penso che l'Atalanta, poi ci sono due variabili a cui nessuno può rispondere. Una è se l'Atalanta ha la stessa fame che ha avuto fino alla partita con Paris Saint-Germain, no? In campionato e in Europa. E questo, a questo nessuno può rispondere, perché è quell'interruttore che ti scatta nella testa e che tu non puoi governare. Scatta per conto suo ogni tanto, e la modalità off diventa modalità on, diventa off senza che tu te ne accorga o senza che tu abbia responsabilità. Ogni tanto succede questo, e alla stessa maniera penso che la Lazio possa pagare in parte o comunque scontare un pochino quella disillusione dell'estate scorsa. Poi se non succede questo, la Lazio può benissimo tornare in lizza per vincere. E l'Atalanta invece di migliorare ancora può magari smarrirsi, perché magari diventa anche più forte e più completa da un punto di vista tecnico in campo, però se non ha più quella rabbia che la porta a essere quasi sempre prima su ogni palla, allora cambia tutto, perché la qualità è abbastanza alta ma non è altissima.
Poi tu metti Roma e Sassuolo. Beh, Fonseca e De Zerbi sono due allenatori che a te piacciono, e che in effetti hanno il pregio di avere un'idea di gioco molto chiara, per quanto siano diversi tra loro. Secondo te quanto può influire su entrambe le squadre appunto il lavoro di un allenatore incisivo, e poi quali altri fattori possono frenare o incentivare un eventuale esploit? Certo, sono due squadre diverse, perché è chiaro che la Roma il Sassuolo è un outsider, comunque la Roma
il Sassuolo è un outsider collaudato, e comunque quando tu hai dalla tua parte il gioco, quando giochi bene, ma bene vuol dire in senso attualmente, vuol dire in senso moderno, giochi a osare e non a rischiare, giochi per offendere e non per conservare, lo fa in maniera brillante, dai l'impressione di divertirti in campo, come spesso il Sassuolo dà, hai dei giocatori chiave che sanno interpretare benissimo il loro ruolo. Io adoro Caputo, no, per dirtene uno, io adoro come gioca Caputo, perché è un centravanti di manovra, è uno, è il contrario di un Fan Prodigy, no? Perché lui è emerso nell'Empoli dopo una lunga carriera minore, però la palla la butta dentro con grande proprietà di linguaggio e in più lui ti fa giocare bene la squadra, te la fa respirare, si offre sempre per l'appoggio, se glielo chiedi la palla ti ritorna con i giri contati o quasi. A me sembra un gran centravanti. Locatelli non ne parliamo proprio, perché sennò esagero. Boga.
Anche lì dipende, no? Come scrivevi giustamente, dipende dal fatto se riescono a tenerlo o meno, perché quello, come per De Paul, magari in misura minore, però comunque.
Se arriva l'offerta dell'ultima ora irrinunciabile per Locatelli, allora cambia completamente. Cambiano i presupposti, cambiano i parametri di partenza, però al momento non è così, e quindi il Sassuolo, poi mica anche il Sassuolo vinca il campionato, ma il Sassuolo può arrivare, non so, l'altro anno è arrivato, mi sembra, settimo, qualcosa di questo genere, o ottavo, può restare in quella posizione, che per il Sassuolo non è pochissimo, no? La Roma, a seconda di quello che farà in queste ultime settimane di mercato, perché la Roma finora ha solo venduto, o i rientri per fine prestito o le cose eccetera, è arrivata la nuova società, però mi sembra che questo Fonseca, di poche parole, anche perché l'italiano sì, si sforza di parlarlo, ma insomma fino a un certo punto, mi sembra che questo Fonseca sia uno di quelli abituati a fare con quello che il convento passa, e a fare bene. Poi magari c'è l'imbarcata ogni tanto, c'è, non è che tutto funzioni, ma mi sembra uno che ha un polso della situazione, che poi magari dopo 5 giornate Fonseca sarà a spasso e sarà una delle tante castronerie che uno scrive prima di vedere che le cose cominciano, no? Può succedere, ma non credo.
Senti, siccome hai detto che l'anno scorso hai fatto mea culpa sul Verona, io ti do la possibilità quest'anno di non incorrere nello stesso errore e di indicarmi, secondo te, una squadra fra le neopromosse che può essere il Verona dell'anno scorso, dai, anche se nella griglia sei stato abbastanza cauto, mi sembra, no? sulle neopromosse. Però ecco, se dovessi indicarne una...
Credo che lo Spezia oggettivamente farà fatica a salvarsi, credo che farà altrettanta fatica il Crotone, credo che ne potrebbe far meno il Benevento, perché il Benevento comunque è arrivato in A, a vele spiegate, ma sul serio, giocando, segnando e finché ce n'è. E quindi credo che il Benevento, tant'è vero che il terzo ultimo ho messo il Genoa è reduce da due salvezze consecutive, non voglio pensar male, ma insomma diciamo che il pareggio di Firenze nella prima delle due salvezze consecutive, che bastava a tutte e due, perché anche la Fiorentina era messa, che non ti dico, e la vittoria in casa sul già salvissimo Verona, allenato da un ex genoano appunto come Iuri, diciamo che insomma sono state due salvezze dell'ultima giornata, entrambe comode, no? Comode come modalità, ma non certamente per le sofferenze di prima. Allora, penso che a gioco lungo i miracoli poi finiscano, no? E quindi il Genoa lo vedo male, il che significa che se lo vedo male io arriverà nella parte alta. Probabilmente. No. Ma sì, Marà è un bravo allenatore, tra l'altro, quindi non sono, cioè non è che uno queste robe le dice perché per malanimo o per cosa, ma dato che uno deve vincere, tre devono retrocedere, boh, se ne devo indicare tre, io ho indicato Genoa, Crotone e Spezia. Il Benevento potrebbe invece essere una sorpresa, non so se lo sarà poi davvero, tanto meno so se lo sarà quanto lo è stato il Verona quest'anno, però sinceramente se parliamo di qualità di calcio che tu non ti aspetti, noi siamo reduci da una stagione in cui il calcio che non ci si aspettava è arrivato, beh, dall'Atalanta non ne parliamo proprio, Atalanta fuori classifica, però è arrivato da Sassuolo, è arrivato da Verona, forse ancora di più, tenendo però conto quest'anno che Juric, allenatore del Verona, che è rimasto rifiutando fior di panchine, perché ne ha rifiutate almeno due teoricamente superiori per prestigio a quella veronese, che sono la Fiorentina e il Torino. Lui ha detto di no a Fiorentina e Torino, questo è acclarato. Quindi vuol dire che si sente sicuro del fatto suo, vuol dire che la sta bene e vuol dire anche che lui ha già indicato dei sostituti come si deve ai pezzi da 90 che ha ceduto, perché i due giocatori più forti del Verona erano Amrabat sicuro, Amrabat a metà campo non si discute, e l'ha preso chi?
mi metti in difficoltà.
La Fiorentina, infatti. Sì. Perché Amrabat doveva essere, cioè era un'operazione in cui c'era dentro Amrabat e forse anche Juric, perlomeno in partenza. Kumbulla l'ha preso, mi pare, la Roma.
Sì, quello sì.
Comunque erano i due punti di forza ed erano due sconosciuti, o comunque a grande pubblico certamente sconosciuti. Se Juric, che ha tra l'altro dei buoni osservatori, perché ha un eccellente staff, non è che si presenta benissimo Juric, cioè non ha neanche un gran bel carattere, così a occhio, però insomma, l'altro anno, a giudicare dall'altro anno, è uno che ci sa fare e come sul campo. Se ci sanno fare lui e i suoi dirigenti a Verona, magari seguendo le sue indicazioni, ma insomma potrebbe anche ripetersi. Ma sapendo che però questi due pezzi da 90 li ha persi. Però,
Senti, sul Benevento sottoscrivo quello che dice, siccome diciamo anch'io non brillo per capacità di azzeccare le previsioni, io posso autorizzare i nostri ascoltatori beneventani a ricorrere a qualsiasi tipo di scongiuro, perché già siamo in due che non siamo famosi, diciamo, per dare pronostici azzeccati, e quindi direi che ricorrete a tutti gli scongiuri del caso, per quanto insomma, no, adesso al di là degli scherzi, cioè è evidente che il Benevento è una squadra che non è arrivata in Serie A per caso e c'è tutto un lavoro di programmazione, che insomma hanno preso Glick, insomma non ero preparato su Amrabat, però ti dico la verità, ma insomma per esempio Glick mi sembra uno che può ancora dare qualcosa,
conosce già, non è Beckenbauer, visto il ruolo in cui gioca, però cioè è uno che il calcio italiano lo conosce già. Poi dipende sempre dai momenti anche. Per esempio, così allarghiamo un po' il discorso. Juric e quello che prima non mi veniva il nome, che è Riverani, sono certamente due emergenti. Poi sono due emergenti diversi, perché uno ha fatto un grande campionato e l'altro è retrocesso. Però sono due che si vede che hanno delle idee, no? Allora, due che si è visto negli ultimi anni, che hanno delle idee, sono certamente Di Francesco e Giampaolo, che ripartono, dopo delusioni assortite, ripartono da Di Francesco da Cagliari e Giampaolo dal Torino. Però io non so se scommettere su di loro, ma che non significa misconoscere le loro qualità. Significa però il fatto che quando la delusione non è una sola, ma magari cominciano a essere due o più consecutive, quando il calcio che tu insegni, e penso soprattutto a Giampaolo, è un calcio non facile da mandare, da mettere a fuoco, da mandare a memoria, eccetera. E per di più questo accade in una stagione in cui non hai tempo, perché tutto c'era quest'anno per preparare il campionato, meno che il tempo, anzi non c'era niente, ma tantomeno c'era il tempo, non è detto che queste cose funzionino, no? E perché se no, indubbiamente, sia il Cagliari che il Torino meriterebbero interesse, perché hanno due allenatori che sono molto reputati, godono di buona stampa, di buona fama, e se la sono meritata. Però vediamo, ecco, vediamo.
Certo, sono situazioni che vanno per decifrarle, bisogna che il campionato cominci, sì, perché sono comunque due piazze particolari, e quindi dipenderà da una serie di fattori sicuramente. Senti, un altro tema che tu alla fine hai avuto modo di sviluppare in questa griglia è quello, il solito, non è un campionato per giovani, anche quest'anno no. Mi sembra che sia un tema, insomma, se tu facevi l'esempio dell'Inter che prende Kolarov e poi ne facevi un altro, insomma, però a valorare
il porca valore a Firenze, ma sono sì, tanti, esatto. Cioè sono tanti veramente, non, cioè la mia prima tentazione era stata di dire è un campionato dal cimitero agli elefanti, poi questo è un momento è un momento tale della nostra vita in cui le espressioni, così come una volta era di pessimo gusto scrivere che il tale aveva sganciato la bomba al limite dell'area, no? Piuttosto che questo genere di immagini va assolutamente evitato, per cui lasciamo stare i cimiteri, lasciamo stare a maggior ragione le case di riposo, perché era l'altra immagine che si poteva usare, no? Per l'amor di Dio, stiamo alla larga dal sacro, visto che stiamo parlando di profano. Però insomma ogni tanto la sensazione c'è, cioè ci sono tanti, diciamo che c'è una vena gerontofila, ecco, questo magari si potrebbe anche dire, no? C'è una discreta vena gerontofila in giro nel calcio italiano, perché mi sembra che i vecchi siano molto, io per esempio, dato che ogni tanto poi bisogna anche esagerare, no? Come diceva Iannacci, l'importante è esagerare, io esagero e dico che tutta sta cosa di che Ibrahimovic era presente al Milan, io non lo credo. Non lo credo e soprattutto non penso che sia un'operazione positiva, nel senso che per me le operazioni positive sono quelle che si proiettano nel futuro.
Tonali, ad esempio.
Che futuro hai con un uomo di 39 anni? Dopodiché ti togli tre volte il cappello e dici il calcio è il presente. Ibrahimovic ha dimostrato l'altro anno, e io sinceramente non ci credevo che sarebbe stato, che avrebbe inciso così, ha dimostrato invece di potercela ancora fare a quel livello, gli auguro di farcela anche quest'anno, e in Coppa ha già cominciato bene, no? Quindi per l'amor di Dio non è un preconcetto e non è una mancanza di stima nei confronti di questo campione, che pure ha un superio che io non sopporto proprio fisicamente, perché lui è convinto davvero di aver inventato il calcio e di essere il più grande calciatore di tutti i tempi, e qualcuno dovrebbe ogni tanto, non dico chiamare il 118, ma insomma dargli una regolata, anche se fisicamente non è facile dargliela, oggettivamente. Però detto questo, io penso che le vere grandi operazioni sono quelle che ti danno un respiro che guarda anche al futuro, non soltanto al presente, no? Il Milan non aveva evidentemente altre risorse l'anno scorso in particolare per avere un grande campione davanti, e ha provato con questa scommessa, la scommessa è riuscita ed è giusto che l'abbia confermata. Prendere un esterno di 35 anni che a Roma secondo me era palesemente in declino rispetto a quando è arrivato, cioè Kolarov, riportare a Firenze un 35enne, vedi, verrebbero le battute cattive, no? Che cosa fa compagnia ai giardinetti a Ribéry? No, perché Ribéry è ancora un grande campione, e anche Borca Valero ha dimostrato di essere ancora un grande giocatore, però mi sembra che l'età media degli investimenti, no, sia diventata un po' altina, e sono convinto che ad avere un po' più di coraggio, come hanno dimostrato per esempio appunto i Liverani, per esempio insomma società più piccole, io penso che paghi. All'estero funziona così, da noi continuano a funzionare.
Beh, comunque insomma, adesso questo tema vedremo a campionato in corso, a parte che appunto il mercato, noi premettevi giustamente, non essendo ancora finito, quindi questa, vediamo se questa valutazione poi si conferma anche nelle ultime scelte di mercato, anche se insomma non si profila.
Poi sono operazioni si giustificano anche e si spiegano, Nicola, anche da un punto di vista finanziario, perché Ibrahimovic ti costa un occhio alla testa d'ingaggio di contratto, però poi non ti costa nulla o praticamente nulla, no? Quindi carpe diem, no? E vai avanti alla giornata, che in questo caso è una stagione, ma lo fa anche la Juventus, perché poi chiunque sia il centravanti che la Juventus prenderà sarà in ogni caso un centravanti molto datato. Noi siamo abituati che la Juventus sì, ha fatto un'operazione datata, però si chiamava Cristiano Ronaldo. E certo. Gli altri, scusa, se il nome e il cognome ti dicono qualcosa. Le altre sono sempre state operazioni che guardavano anche al futuro. Però se adesso i conti della Juventus sono quelli che sono, evidentemente si deve rassegnare a questo, perché se no sarebbe andata a puntare un grande, se no non si sarebbe fatta scappare, per esempio, quello che ha preso il Borussia Dortmund l'anno scorso.
Sì.
Per dirne uno, ma non è l'unico. Ha puntato Tennis, quello del Wolverhampton, insomma, ne ha visti altri, ma questi costano, e costano soldi freschi subito. La Juventus in questo momento evidentemente non li ha. Perché certo. Ronaldo continua a pesare e perché comunque il disastro economico che il Covid ha comportato colpisce tutti e quindi colpisce anche i ricchi piangono in questo caso.
Certo, indubbiamente le operazioni, non so, Maradona 24enne o Ronaldo il fenomeno, che all'epoca quanto aveva, nel 97 21 anni, insomma, sono operazioni che oggi il calcio italiano oggettivamente non può permettersi. Questo mi sembra,
ma sì,
mi sembra oggettivo e non da oggi, però è chiaro che insomma non c'è appunto magari un po' più di coraggio a volte,
sì,
sui giovani.
Ma io ho detto questo di Ibrahimovic, lo dico per paradosso, è ovvio, no? Perché non è che uno adesso discute Ibrahimovic nemmeno la sua immanenza nel Milan. Diciamo che così costruisci a tempo, costruisci con lo sguardo fino a domani, non arrivi a dopodomani. Perché poi, ma se nel frattempo tu, grazie a Ibra, hai costruito però una grande squadra e questa grande squadra ti ha permesso di crescere, di arrivare magari a qualche risultato, e Ibrahimovic un giorno avrà la sua data di scadenza, che credo ormai che sia inevitabilmente vicina, però tu nel frattempo hai un'altra squadra per le mani, hai un altro valore, hai un'altra possibilità di investire e quindi andrai a prendere magari il 22enne di grande futuro.
Gigi, vabbè, noi siamo quasi in chiusura, però ti volevo chiedere prima di chiudere se un ricordo del dottor Fino Fini, che è scomparso qualche giorno fa, medico della nazionale, poi memoria storica, non so se ideatore o comunque, ma sicuramente animatore del Museo del Calcio di Coverciano.
Ideatore.
Giusto, quindi ideatore. Siccome in questi giorni su di lui sono state scritte cose un po' imprecise, quindi no, lo volevo capire se anche questo era vero. Tu lo sai meglio di me, appunto. Insomma, un posto, ad ogni modo, il Museo del Calcio di Coverciano è un posto meraviglioso per chi ama questo sport, e tu conosci molto bene Coverciano, il Museo del Calcio, e anche Fino Fini, quindi mi sembrava che avesse molto senso che ci dicessi qualcosa.
Ma l'ho conosciuto ovviamente no, per carità, non negli ultimi anni. Negli ultimi anni ho continuato raramente a frequentarlo. L'ho conosciuto nel 90-91, quando mi capitò appunto di fare un'esperienza di due o tre anni circa da consulente per la federazione a Coverciano, occupandomi di iniziative di comunicazione di questo centro, che allora era sinceramente un po' in declino. Conobbi da vicino Fini e ne ho un ricordo indelebile, è un ricordo davvero molto di grande, enorme affetto, perché Fini era un duro, ma di quelli col cuore tenero, che poi si lasciava andare, che era un sentimentale, che aveva visto il calcio dalla parte delle radici, come avrebbe scritto Davide Laiolo, l'ha visto dovunque, da ogni parte. È stato medico della nazionale, è stato responsabile dei centri di medicina sportiva dei suoi anni giovanili. Era innanzitutto un medico, ma poi è diventato un grande dirigente. Ma soprattutto quando ho assistito al suo cambio di destinazione, al suo cambio di casacca, che è stato lui stesso a scegliere, perché quando ha capito che la Fede e io commerciale in quegli anni avevamo un bel rapporto, quando ha capito che non ci sarebbe stata un'ulteriore proroga per la sua direzione del centro tecnico, del settore tecnico di Coverciano, Allora rilanciò e riuscì a convincere la federazione a dargli, insomma, ad aiutarlo, a sostenerlo, ad appoggiarlo nella creazione di questo museo del calcio che lui si era messo in testa. Era la sua idea meravigliosa già da parecchi anni. E il museo del calcio di Coverciano, pensato, voluto e costruito da fino a fine, è un gioiello assoluto. Per cui lui si è battuto in ogni modo, in ogni maniera. Io poi, quando da Coverciano me ne sono venuto via, mi pare nel 93 o qualcosa di questo genere, quindi ormai sono un sacco di anni. Poi spesso ci sono tornato per ragioni sentimentali, per visitare il museo di volta in volta vedendone gli aggiornamenti, ma soprattutto per incontrare Fini e per sentire i suoi racconti di questo, e per misurare giorno per giorno la passione con cui lui. Ma aiutato evidentemente da qualcuno, soprattutto da ragazzi, ma con cui lui si metteva a cercare per ogni dove dalle maglie alle scarpe, alle collezioni di giornali, insomma, di tutto, di più, con la passione di un ragazzo, come se dovesse presentare l'indomani o il mese successivo una tesi di laurea. Era un esempio di vitalità e di entusiasmo per quello che faceva, davvero, davvero straordinario. Io ogni tanto, ancora chiacchierando con amici fiorentini di allora e poi di tempi successivi, ci scambiamo questo avverbio che lui aveva come intercalare. Lui diceva eventualmente, ed era un intercalare che era sinceramente un po' comico, no? Perché lui ci cacciava questo eventualmente ogni 12 parole circa, all'inizio o alla fine di ogni frase, va a sapere perché. C'è stato un lupo, poi alla fine, negli ultimi tempi, mi sembra che l'avesse un po' dismesso, ma aveva questo intercalare, cosa che era allegra, festoso, nello stesso tempo forse voleva dire qualcosa, perché lui non dava mai nulla per certo, mai nulla per già fatto, per definitivo, ma alla fine arrivava sempre dove voleva. E se la famiglia Rocco, per esempio, perché di questo sono stato anche testimone diretto, se la famiglia Rocco diceva: no, no, dottor Fini, no, guardi, quella maglia, o quella tuta, adesso non ricordo esattamente, di nostro padre, no, è l'unica che abbiamo conservato, cosa, cioè, e lui gliel'ha rapinata alla fine, è riuscito a portargliela via, e quella cosa, che ti ripeto, non mi ricordo nemmeno cos'è, è al museo di Coverciano perché alla fine non riuscivi a dire di no. Una leggenda.
Grazie Gigi per questo bel ricordo, davvero. E io ti do appuntamento alla settimana prossima, come di consueto, e ricordo, ringrazio chi ci ha ascoltato e ricordo che ci trovate su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite. Gigi, appuntamento a tra pochi giorni, come al
Ma
solito.
certo che sì, così comincia. No, non ancora, perché il campionato non sarà ancora cominciato e quindi no, non ci saranno già i primi pernacchi al maschile, mi raccomando. Non ci saranno ancora i primi pernacchi per questi vaticini, no? Da classici, da crepi l'astrologo.
Facciamo così, a un certo punto, quando la fisionomia del campionato sarà chiara, possiamo fare una puntata che si chiama La Pernacchia.
Cioè, o pernacchi, vabbè.
O Pernacchia, in cui ci ricordiamo di tutto quello che abbiamo detto stasera e vediamo il
E
bilancio.
vediamo che fine facciamo. Vabbè. Vedremo piattaforma.
Benissimo, a presto, Gigi, ciao.
Ciao. Ciao.